Mentre in Italia si guarda soprattutto ancora alla Liguria, in attesa di eventuali decisioni su dimissioni del presidente Totti, che molti danno ad un passo, mentre in Parlamento si continua a discutere di superbonus con qualche tensione, il mondo guarda l'incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Il leader del Cremlino dice che i negoziati sull'Ucraina ci devono essere, ma devono comprendere gli interessi di tutti. Il mondo guarda anche a Gaza e alle proteste del mondo contro Israele. Oggi si ricorda la Nakba, l'esodo palestinese del 1948, ed è prevedibile che queste proteste si riaccendano con maggiore energia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è Marco Santoro.
Cala, cala.
Mattino di Simone Spezia.
Lauricella, abbassi la musica di sottofondo per piacere, grazie.
Vabbè, oggi iniziamo parlando di animali, va, che così la prendiamo mica tanto leggera, L'altro ieri una bambina nel Milanese è stata aggredita da un cane. Indovinate che cane è? Dice Carmelo Lavicella è un golden retriever. No, evidentemente. È un pitbull. Io veramente continuo a fatico immensamente a capire il discorso. Dipende dal proprietario, da come lo gestisce, eccetera, eccetera. Allora, è evidente che non c'è la capacità di controllare, mettiamola così, non c'è la capacità di controllare i proprietari, va bene? E quindi si faccia come la Gran Bretagna, che alcuni cani li esclude proprio, non lo puoi avere. Oh, sempre quelli sono, scusate, non... L'altro giorno sono andato in un parco milanese con la mia Golden Retriever e c'era una signora che stava correndo con un pitbull senza guinzaglio. Ho fatto il giro largo, l'ho vista un po' da lontano, ho detto Invece mi pare abbastanza buffa la vicenda dell'orsa JJ4, quella che, lo sapete, anche qua si parte da una tragedia, aggredì mortalmente il 26enne Andrea Papi il 5 aprile del 2023 in Val di Sole. È quell'orsa là che molto si è discusso se fosse da abbattere oppure no, poi si è deciso di prenderla e poi trasferirla. L'orsa JJ4 ha deciso la provincia autonoma, non so della regione, la provincia autonoma, di trasferire l'orsa in Germania, vediamo se ci riesco, Bad Rippoldsau-Schapbach, cittadina tedesca ai margini della Foresta Nera. Apriti cielo, agli animalisti non va bene, perché deve essere, perché dato che là è in un territorio di 10 ettari dove ci sono anche la madre e la sorella di questo stesso orso, di questa stessa orsa, meglio la Romania. E quindi grande protesta, tutti, Michela Vittoria Brambilla, l'EMPA, tutti qua, tutti contro la regione, perché si pretende anche di decidere dove deve andare l'orsa JJ4. Molti direbbero: ringraziare Dio che, diciamo, che non l'hanno abbattuta intanto. Va bene. Si fa per dire, buongiorno, è mercoledì 15 maggio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:35 minuti e 20 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro appunto in assistenza in redazione, ci siete voi se vorrete, al 349-238-6666. Se dovessi dirvi la notizia che trovo più interessante di oggi e più connessa con il mondo e con quello che succede, è senza ombra di dubbio quella di Stellantis. Il costruttore, l'ex Fiat, come sapete, è il costruttore italo-francese di auto, e che curiosamente, nel giorno nel quale il presidente americano Joe Biden annuncia dazi sulle auto, sui veicoli elettrici fatti in Cina che arrivano fino al 102%, innescando una guerra commerciale dura, che sarà dura con la Cina, e se volete anche preoccupante per la stessa Cina, perché ovviamente gli blocca un pezzo rilevante del mercato di esportazione. In questo stesso giorno l'amministratore delegato di Stellantis annuncia che l'azienda importerà in Europa auto cinesi prodotte dalla joint venture che hanno. La joint venture è un'unione, chiamiamola così, tra due aziende, con Leap Motor, che è un'azienda cinese, una startup nata, se non vado errato, nel 2015 e che ha iniziato a produrre nel 2019, e importerà una compatta e un SUV. Mi sembra una cosa notevole in tutta sincerità, perché tanto abbiamo discusso della concorrenza sleale che fa la Cina nei confronti dell'Europa, tanto se ne è parlato e tanto ne ha parlato anche l'amministratore delegato Tavares, tanto ci sta lavorando l'Europa che si preparerebbero dei dazi appunto anche europei nei confronti delle produzioni cinesi. Ebbene, Leap Motor, della quale Stellantis detiene il 20%, produce queste auto, e queste auto arriveranno in Europa da settembre. È in corso la fase di omologazione, riferiscono Alberto Annichiarico e Mario Cianflone nel loro pezzo sul Sole 24 Ore. I veicoli del gruppo di Hangzhou cominceranno a essere distribuiti e venduti in Europa. Inizieremo portando i veicoli in 9 paesi, compresi Italia, Francia, Belgio, Spagna e Portogallo, un piano supportato da 200 punti vendita. Non vi sfuggirà che rilevanza ha per un'azienda come Leap Motor tutto questo, perché la capillarità della rete di vendita di un produttore come Stellantis è notevole. Quindi teniamola d'occhio questa cosa, perché potrebbe avere anche qualche, mi pare di poter dire, implicazione politica di un certo rilievo. Ieri il ministro Urso ha detto: è necessario che in Italia ci sia almeno un secondo produttore automobilistico, le notizie di ieri lo confermano. In Italia ce n'è solo uno che tra l'altro intende importare e vendere nella propria rete auto cinesi. C'è appunto qualche dubbio, qualche perplessità su questa decisione di Stellantis, e insomma, mi pare piuttosto rilevante. Oh, a proposito di aziende, sappiate che ancora una volta non stiamo riuscendo a liberarci di ITA, perché ieri la Commissione Europea ha fatto sapere: guardate, le modifiche che avete proposto per quanto riguarda, per realizzare l'accordo tra Lufthansa e ITA, l'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa, ancora non ci va bene, e quindi per il momento avete tempo fino al 4 luglio, però diciamo per il momento non va bene. Io finché non vedo il 4 luglio il risultato dell'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa non ci credo. Secondo me temo che ce la troveremo sul groppone ancora a lungo. Dunque, la giornata che cosa ci consegna, visto che abbiamo toccato gli argomenti esteri? Come si diceva, oggi una giornata che si prevede piuttosto intensa dal punto di vista delle proteste per quanto riguarda il Medio Oriente, dove si attende un'ipotetica offensiva su Rafah da parte di Israele, dove salgono le tensioni con l'Egitto, dove salgono le tensioni di Israele con la comunità internazionale. Fatto sta che nella notte gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di un nuovo pacchetto di armamenti ad Israele, nella fattispecie non armi difensive, cioè non quelle che servono allo scudo, diciamo, contro gli attacchi missilistici, ma veri e proprie munizioni per i carri armati e via dicendo. Il Qatar denuncia che gli aiuti umanitari non riescono a raggiungere Gaza dal 9 maggio, quasi 450.000 persone hanno lasciato Rafah e si diceva oggi è una giornata che potrebbe portare proteste un po' in tutto il mondo, perché è la giornata nella quale si ricorda l'esodo palestinese del 1948, la cosiddetta Nakba. Oggi c'è una bella pagina di ricostruzione storica sul Sole 24 Ore firmata da Ugo Tramballi. E in Ucraina che succede? Succede che l'Ucraina è in gravissima difficoltà dal punto di vista militare. I russi hanno attaccato gli edifici residenziali, a quanto si apprende, nel centro di Kharkiv, le parti occidentali e settentrionali di Vovchansk, nella regione appunto di Kharkiv, sono cadute sotto il controllo delle forze russe. L'esercito ucraino dice: guardate, non è esattamente così, la situazione è sotto controllo. Il capo del servizio di intelligence militare ucraino, Kirill Budanov, nega che le forze russe abbiano ottenuto successi significativi. Ieri la visita di Blinken, lo abbiamo detto, a Kiev, che ha detto gli aiuti, le armi arriveranno presto. Ma soprattutto questa notte l'incontro tra Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, che si sta prodigando in questi minuti in complimenti nei confronti del presidente cinese per la sua lungimiranza, la sua meraviglia, eccetera eccetera. E dice anche in una dichiarazione, non ci siamo, in un'intervista scritta alla Xinhua, che se non vado errato l'agenzia di stampa cinese, non ci siamo mai rifiutati di negoziare, stiamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto con mezzi pacifici. Insomma, mi sembrano, che pacifici i mezzi russi, però per carità, è evidentemente il giudizio del leader del Cremlino. Siamo aperti al dialogo sull'Ucraina, ma tali negoziati devono tener conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, appunto, compreso il nostro. In tutto ciò, quello che abbiamo è un allargamento delle tensioni, se così vogliamo definirlo, in una chiave appunto di influenza russa sulla Georgia. Ieri il Parlamento ha approvato, come previsto, la controversa legge sulle influenze straniere. Questa consente di etichettare come agenti stranieri ONG e testate giornalistiche finanziate al 20% almeno, cioè almeno al 20% dall'estero. In terza e ultima lettura i deputati hanno votato 84 a favore e 30 contro, con annessa rissa. Sì, non era per le strade di Tbilisi questa qua, era proprio dentro il Parlamento questa. Le proteste continuano, migliaia di manifestanti radunati vicino al Palazzo del Parlamento. La Presidente, come diciamo ieri, ha già detto che porrà il veto, però è chiaro che la maggioranza è talmente schiacciante che anche se pone il veto, poi questa legge torna in Parlamento e può essere rivotata. È una legge, lo ricordiamo, ed è per questo che protestano i georgiani, ricalcata su quella russa, che fu varata nel 2012 e fu l'avvio di un sistema repressivo sempre più forte, perché poi fu modificata progressivamente negli anni e ha consentito sostanzialmente alla Russia di bloccare tutte le organizzazioni non governative che si occupavano di diritti umani nel paese e anche tutta una serie di media. Che appunto erano contro il regime. Sul fronte della Liguria, devo dire la verità, non ci sono tantissime cose da dire dalla giornata di ieri. Aggiornamenti sparsi, cioè la procura ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio perché qualcuno avrebbe riferito ad alcuni degli indagati che era in corso un'indagine su di loro. Il legale di Spinelli ha detto che l'imprenditore al centro di questa inchiesta, ha detto che Aldo Spinelli ha detto di aver finanziato tutti ma con sottoscrizioni elettorali che pensava fossero tracciate, e da quel che ci risulta al momento erano tutte tracciate. C'è un problema di cantieri. Ieri è intervenuto il presidente dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, nella sua relazione annuale ha detto insomma che qualche rischio per quanto riguarda quantomeno gli aumenti di costi della diga foranea di Genova, sul quale l'autorità anticorruzione è recentemente intervenuta, e ha parlato di corruzione, di casi di corruzione, però io non ho capito in tutta sincerità che cosa intendesse, se denunce o sentenze definitive, mi sembrerebbe strano, in un comune su quattro addirittura, sembra piuttosto forte. Qualche giornale dice Meloni scarica Toti, altri giornali dicono Meloni dà tempo a Toti. Queste sono tutte le interpretazioni sulla base di un'intervista realizzata, in una pubblica intervista realizzata ad un evento organizzato dal quotidiano La Verità, realizzato da Maurizio Belpietro, il direttore della Verità. Vabbè, sentiamo le parole di Meloni, no?
Vediamo, vediamo, aspettiamo. Toti ha detto che avrebbe letto le carte, ha dato delle risposte, penso che sia il minimo indispensabile per un uomo che sta governando molto bene da 2 giorni aspettare quelle risposte e poi andare.
Vabbè, a me pare un aspettiamo, alla fin fine, aspettiamo e vediamo. Toti ha chiesto di essere risentito dai magistrati e vedremo su questo fronte che cosa succederà. Non molto altro dalla giornata di ieri. Sul fronte politico, le parole di Liliana Segre stanno già facendo discutere. Ieri ne abbiamo parlato perché ha parlato di antisemitismo, oggi ne parliamo perché ha parlato di premierato. Sentiamola, via.
Il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, io non posso e non voglio tacere.
Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
D'altro canto, Spezia, queste razze sono da combattimento e sono delle razze aggressive.
Su Stellantis ci sarebbe da ridere per non piangere. Venite a fare un giro qua a Torino, vi rendete conto in che situazione siamo. Mirafiori continua una cassa integrazione perenne con una produzione di 10 Maserati al giorno, cioè praticamente il nulla.
È una questione che resta aperta, evidentemente quella dell'industria automobilistica. Ci si divide sui pitbull, come ovvio. Un ascoltatore dice: non parlare di animali che non ne sai, parla di feccia umana. Deve essere, credo, un animalista particolarmente convinto, evidentemente. Va bene, 6:48 minuti e 40 secondi. È cominciata in Italia la prima sperimentazione di riso ottenuto con l'ETEA, le tecniche di evoluzione assistita. Sono di fatto delle modifiche genetiche, ma molto più puntuali, molto più precise. Non possiamo dire modifiche genetiche perché se ne accorge qualcuno che sono modifiche genetiche succede come con gli OGM. Buongiorno Vittoria Brambilla, docente di botanica generale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, prima ancora di parlare, parliamo prima di cosa sono le TEA, che sono appunto autorizzate, ed è partita la prima sperimentazione in campo. Sono 28 metri quadri in lomellina, diciamo non un granché dal punto di vista dell'appezzamento di terreno, però ci pare interessante.
Sì, sono 28 metri quadri, 200 piante e sono praticamente in una gabbia per evitare che ci sia contaminazione con le piante intorno, per evitare che arrivino roditori, uccelli, qualsiasi tipo di interferenza esterna. E le tecniche di evoluzione assistita sono diverse dagli OGM, sono delle tecniche che permettono di riprodurre le mutazioni spontanee, quelle che si originano naturalmente sempre, continuamente, in tempi più brevi, in modo più preciso in laboratorio, quindi permettono di fare un miglioramento genetico sostanzialmente in modo diverso dagli OGM, perché riproducono le piante migliori che già ci sono in natura, quindi senza inserire nuovi geni, senza mischiare, rimescolare.
Sì. Cioè, DNA, allora, mettiamola così, c'è una pianta di riso che cresce meglio e una che cresce peggio. Prendo quella che cresce meglio, vado a vedere il genoma di questa pianta, o capisco quali sono i geni che permettono tutto questo, e opero sulla pianta che cresce peggio per riprodurre questi geni, più o meno, cioè un po' grezzo. Però...
No, ha reso bene, perché il grosso lavoro è quello della ricerca di base. I ricercatori capiscono quali sono i geni, quello è un lavoraccio e ci vuole uno sforzo di ricerca di base importante. Una volta che si capiscono quali sono i geni, si possono riprodurre nelle varianti migliori, nelle varietà che ci interessano, quindi nelle varietà di elite italiane in questo caso.
Senta, che caratteristiche ha questo riso e perché è migliore?
Allora, è migliore, insomma, la rivoluzione è aver messo queste tecnologie finalmente in campo, perché sono anni che noi ricercatori, biologi molecolari delle piante, chiediamo di poter mettere in campo queste piante che sono del tutto identiche alle piante naturali. Quindi per noi la rivoluzione è aver messo queste prime piante in campo. Non ci aspettiamo che queste prime piante saranno loro la rivoluzione, ma la rivoluzione arriverà con tutte le piante che seguiranno, speriamo. La caratteristica che abbiamo introdotto in queste piante è... abbiamo introdotto delle varianti di dei geni che non sono presenti nelle varietà italiane, ma sono presenti in varietà asiatiche. Quindi sono varianti che già esistono spontaneamente, l'abbiamo inserita nel riso italiano per conferire maggiore resistenza a un fungo patogeno che causa una malattia che è molto importante, che si chiama brusone. Viene chiamata brusone perché le piante di riso sembrano bruciate quando questo fungo le colpisce. Quindi il campo ha un aspetto sbruciacchiato.
Sì. Che impatto ha sulle coltivazioni di riso? Devastante, molto diffuso?
È diffuso in tutto il mondo, purtroppo diffuso anche da noi, dipende un po' dalle annate, dal clima dell'annata, ma ha un impatto, diciamo che è il peggior problema della risicoltura, ecco, il brusone, perché quando arriva è piuttosto difficile arginarlo, perché poi gli agrofarmaci a disposizione hanno un forte impatto ambientale e se colpisce gravemente, insomma, il raccolto viene perso, si può perdere più di metà del raccolto se non arginato correttamente. E questo va in Italia, ma in tutto il mondo, è un problema in tutto il mondo. Sì.
Allora, se funzionasse, questo consentirebbe ovviamente di ridurre la chimica in maniera drastica, tra le altre cose, oltre ad avere raccolti che vanno meglio.
Sì, esatto. Il nostro obiettivo è quello di provare a vedere se con la genetica riusciamo ad avere un riso che è più resistente, quindi ha bisogno di meno input chimici, quindi più ecocompatibile, diciamo, più un riso, una cultura in linea con l'idea dell'agricoltura del futuro, con un impatto ambientale minore, insomma.
Quali sono i prossimi passi? Quando si può immaginare di averlo in campo questo riso?
Allora, adesso è in campo per scopi sperimentali, appunto una piccolissima parcella. E quindi vogliamo vedere che performance ha in campo, perché noi l'abbiamo fatto diversi anni fa, ma è sempre rimasto in laboratorio. Quindi sappiamo che in laboratorio funziona, ecco, resiste di più a questo fungo, ma in campo, dove ci sono tante popolazioni diverse di funghi, molti, molti fattori diversi, non sappiamo. Quindi innanzitutto vedremo come si comporta in campo, se la resa sarà uguale, se altri caratteri agronomici saranno uguali. Se dovesse essere migliore come resistenza al fungo, sarà sicuramente utile ritestarlo per un secondo anno almeno, prima di pensare eventualmente a una commercializzazione, che comunque non è nell'aria per il momento, perché non c'è una legislazione per commercializzare questi prodotti. Quindi per il momento parliamo di ricerca scientifica.
Sì, ci vorrebbe una legge eventualmente per appunto la commercializzazione e per l'estensione chiaramente di questi prodotti. Grazie a Vittoria Brambilla, docente di botanica generale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano. Ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.